laser.
Le lezioni ottundono la mente, distruggono il potenziale della creatività vera. Non dovevi vincere tu. Io ho fatto la prima mossa. Il mio gioco era perfetto. La partita è truccata.
Eh beh.
La partita è truccata. Ancora il film con la figura di John Nash interpretato da Russell Crowe. Si allude allo studio principale di Nash, quello sulla teoria dei giochi. La partita è truccata. Estendiamo un po' questo concetto alla divulgazione, all'informazione scientifica, e tiriamo in ballo anche Piero Bianucci, che lo fa di mestiere di essere un divulgatore, il responsabile delle pagine scientifiche della Stampa di Torino, che ha il compito, diciamo così, di misurare il polso dell'informazione scientifica. Bianucci mi sente, vero?
Buongiorno.
Buongiorno Bianucci. Ecco, si ha l'impressione a volte, affrontando tematiche scientifiche o tecnologiche in qualche caso, che la partita sia truccata, mi faccio così riferimento al film, cioè magari un'informazione enfatizzata per ragioni di mercato, di vendita del giornale, del libro, del prodotto televisivo, con quindi conseguente incapacità del fruitore di questa informazione di stabilire una corretta gerarchia dei valori, oppure una informazione pilotata verso certi obiettivi con la sottoscrizione magari di una patente di scientificità per materiali documentari che invece sono fasulli, sono taroccati. Anche qui il fruitore non è in grado di capire il trucco. Questo per dire che c'è una grossa responsabilità da parte di chi fa divulgazione scientifica, e ha una responsabilità per esempio con quella di Bianucci di gestire delle pagine di questo tipo. Dico bene?
Ma c'è una difficoltà che risiede negli ultimi anni addirittura nella comunità scientifica. Negli ultimi anni è diventato, lo sappiamo, più difficile ottenere finanziamenti per la ricerca, e quindi è diventata molto importante anche la visibilità dei centri di ricerca, la visibilità dei ricercatori. Chi è più visibile spesso ottiene più finanziamenti, e quindi abbiamo una specie di inquinamento, direi, alla sorgente. Le notizie a volte che arrivano ai giornali sono già geneticamente modificate. Poi a valle, come si usava dire una volta, ci sono altre modificazioni che invece dipendono dal fatto che la notizia è una merce, e quindi è qualche cosa che deve essere venduto, e quindi qualcosa si vende meglio e qualcosa invece è più difficile da smerciare ai lettori. Ecco, qui queste sono poi le distorsioni che avvengono nelle redazioni, che avvengono nelle valutazioni dei direttori dei giornali, e sono anche quelle distorsioni di cui in qualche misura noi giornalisti scientifici siamo corresponsabili, perché non sempre riusciamo a evitarle, o addirittura qualche volta ne siamo un poco complici. Però la cosa che più mi ha colpito negli ultimi 10 anni di questo lavoro è proprio vedere il cambiamento che c'è stato nella comunità scientifica. Una volta la comunicazione delle notizie era protocollata, seguiva delle regole estremamente rigide, estremamente precise. Si pubblicava su una rivista, la rivista doveva essere una rivista importante, avere un grosso impact factor, allora questa rivista veniva presa in considerazione nelle redazioni e poi finalmente la notizia arrivava al grande pubblico. Oggi ci troviamo spesso di fronte a scienziati che convocano conferenze stampa, che pubblicano su internet e poi lo segnalano ai giornalisti, scienziati che prima di tutto tengono il filo con la comunicazione e poi con gli altri laboratori e con gli altri colleghi e con le riviste scientifiche. Questo naturalmente può falsare profondamente le prospettive. E aggiungerei una cosa, che le stesse riviste scientifiche più titolate, Science, Nature, hanno incominciato negli ultimi anni a diramare dei comunicati stampa con qualche giorno di anticipo sulla pubblicazione della rivista stessa, segnalando non sempre i servizi più importanti, ma talvolta quelli più facilmente trasformabili in notizie di prima pagina. E allora anche questa è una distorsione, tanto più che una volta era rigorosissimo l'embargo su queste notizie, finché Nature non era in edicola, Science non era in edicola, cioè fino al giovedì o al venerdì rispettivamente, queste notizie non circolavano. Adesso invece circolano 2 o 3 giorni prima, naturalmente non sulla base della lettura del paper, dell'articolo scientifico, ma sulla base di un abstract che la rivista stessa diffonde. Ecco, non so se ho reso l'idea della difficoltà che che oggi abbiamo noi è una difficoltà primaria, perché è alla fonte stessa della notizia.
Ecco, siccome Piero Giorgio Odifredi fa parte di quella comunità scientifica che è stata chiamata in causa, magari chiedo anche il suo parere.
Beh, io faccio parte però di una comunità un po' diversa, che è quella dei matematici, che effettivamente hanno problemi analoghi, ma che devono anche, tra l'altro, verificare in maniera collettiva la validità di un risultato. Per dire, recentemente ci sono stati un paio di annunci di soluzione di quella che si chiama la congettura di Poincaré, che adesso non starò a spiegare perché non abbiamo troppo tempo, che comunque è uno dei sette grandi problemi, o sei grandi problemi cosiddetti del millennio, no? Cioè, uno di quelli per cui il miliardario americano Cray ha posto in palio $1 milione per la soluzione, no? E quindi ci sono stati questi annunci, no? Sono finiti sui giornali, noi nella comunità appunto siamo curiosi, no? Di sapere se effettivamente la cosa è verificata, però nemmeno noi riusciamo ancora a saperlo, no? Quindi c'è anche questo problema, le cose stanno diventando estremamente complicate dal punto di vista tecnico, verificare la correttezza nel caso appunto della matematica di una dimostrazione o della soluzione di un problema è un processo che richiede tempo. Per esempio l'assegnazione dei premi Cray richiede per statuto che la cosa venga verificata nei 2 anni dopo l'annuncio, quindi cioè, si mette in bilancio il fatto che ci possa essere addirittura, no, uno spazio di tempo come 2 anni, no, per verificare un problema. Quindi effettivamente c'è un po' il rischio, no, di dare spesso l'annuncio, no, di gridare al lupo, no, poi alla fine dici ma non l'avevano già risolto questo problema, no? E magari no, invece c'era stato solo l'annuncio, poi c'erano degli errori.
Ecco, mi sembra che tutto questo sostanzialmente poi non giova né alla scienza né all'informazione scientifica, Vianucci.
No, non giova, anche perché sempre di più noi mettiamo l'accento sulla notizia scientifica come se fosse un evento che cambia la storia della scienza. Ogni evento che viene annunciato sui giornali di tipo scientifico sembra essere una tappa fondamentale nel progresso umano, nella conoscenza umana. Questo è intrinsecamente deviante per l'opinione pubblica, perché la scienza procede per passi, lo sappiamo, molto piccoli. Qualche volta c'è il grande risultato, ma quando c'è questo grande risultato, quasi sempre è perché tanti piccoli passi hanno portato a quel risultato. Allora, noi sui giornali, e questa è una colpa di noi giornalisti, naturalmente la comunità scientifica è innocente, noi non rendiamo mai giustizia a questo percorso difficile, tortuoso e fatto di piccoli passi che la scienza segue, ma diamo l'impressione di sorti magnifiche progressive, no? Cioè diciamo sempre ecco il trionfo della ricerca sul cancro, hanno trovato questa proteina, hanno trovato questo gene, ecco il trionfo dell'astrofisica, hanno trovato la pulsar doppia, questa è sulla copertina di Science del 20 febbraio, l'hanno trovata degli italiani, una bellissima cosa. Però la pulsar doppia sarà importante se ci permetterà certe verifiche della relatività generale, quindi è un passo verso altri obiettivi che probabilmente arriveranno nei prossimi anni, che saranno importanti, ma anche quelli saranno un passo a loro volta verso altri traguardi. Ecco, noi perdiamo sui giornali questa percezione del cammino della ricerca, e abbiamo invece l'impressione di trionfi continui, ecco, che non
manca,
ci sono.
Manca un po' il quadro, no? Che fa il discorso sulla scienza.
Proprio così.
No, io volevo solo aggiungere che una volta che Schrödinger, grande fisico appunto, no, uno dei padri della meccanica quantistica, annunciò di aver risolto uno dei problemi sui quali stava lavorando anche Einstein, cioè la teoria unificata, no? All'epoca Einstein si seccò molto e con i giornalisti disse semplicemente che questi annunci, no, dati così in maniera prematura, fanno vedere la scienza, no, come se fosse una repubblica delle banane, no, in cui avvengono rivoluzioni o colpo di stato, no, a getto continuo, mentre invece lui dice no, la scienza appunto non è una repubblica delle banane, e effettivamente questo è il rischio, no? Cioè sono sempre cose epocali, no? Cambiamenti fondamentali, quando invece poi in realtà appunto se sono fondamentali non possono avvenire tutti i giorni, no?
Ecco, quindi mi sembra che da questo punto di vista siamo messi un po' male, che non ci faceva
sì,
il mea culpa, e non so, mi chiedo se si può fare qualcosa a un certo punto.
Ma se la domanda è rivolta a me, posso provare a dire che è difficile fare qualcosa per la natura stessa della comunicazione giornalistica. Adesso mi metto dal mio punto di vista. Allora, noi sappiamo che sotto la testata del New York Times c'è scritto tutte le notizie che vale la pena di stampare. E questa è una bellissima tautologia, perché allora le notizie che sono sul New York Times sono quelle che valeva la pena di stampare, e viceversa, insomma, il cane si morde la coda. Un'altra definizione che si suole dare di notizia è che è notizia tutto ciò che i giornalisti rendono tale. Ecco, allora forse è proprio la natura stessa della comunicazione giornalistica che va rivista. Noi giornalisti abbiamo quella vecchia regola che credo risalga a John Bogart, che era un redattore del Sun, giornale dell'Ottocento, secondo la quale, americano, secondo la quale un uomo che viene morsicato da un cane non è notizia, invece lo è quando è il cane ad azzannare, cioè scusate, non è una notizia quando un cane azzanna un uomo, ma quando un uomo azzanna un cane. Se noi non usciamo da questa logica non faremo mai della buona informazione scientifica, ma questa è la logica del giornale. Il giornale è un diario delle trasgressioni, è il diario di quello che ha violato la norma nelle precedenti 24 ore. Allora la scoperta viola la norma, invece il piccolo passo della scienza non la viola. Quindi c'è intrinsecamente una difficoltà a conciliare la buona informazione scientifica con la natura della comunicazione giornalistica.
Ecco, quindi un po' di deontologia, no? Qualcosa ci vorrebbe.
Sì, ci vorrebbe, e direi anche qui adesso sembro parte interessata, devo dire che i pochi giornalisti scientifici che conosco in Italia e i parecchi giornalisti scientifici che conosco all'estero questo sforzo lo fanno, ma c'è sempre una dialettica non facile con le direzioni dei giornali che invece sono sensibili al motto dell'uomo che morde il cane.
Bene, direi che possiamo chiudere qui anche questo collegamento con Piero Bianucci, che è intervenuto così con questa riflessione sui temi della divulgazione, della difficoltà oggi per i giornalisti di fare una seria divulgazione scientifica. Grazie ancora del suo intervento.
Buona giornata a voi.
E saluto anche Pier Giorgio Odifredi, che invece lui risentiremo domani mattina nel terzo appuntamento di Laser Incontri.
Arrivederci.